cercatore di senso. Il desiderio abita tutte le nostre scelte. Di Bruno Forte, arcivescovo metropolita di Chieti Vasto. La parola desiderio deriva dal latino desiderium, termine che a sua volta nasce dall'espressione de sideribus, dalle stelle. Nell'antica Roma spesso ci si rivolgeva agli aruspici, indovini del futuro, affinché illuminassero i cuori inquieti circa il loro destino, cercando a volte nelle stelle indicazioni sul futuro delle persone in attesa. Desideribus, dalle stelle, dunque si traeva luce per indicare destini di vita temuti o sperati. Il concetto di desiderio, letto a partire da questa etimologia, comprende una memoria, ovvero l'insieme delle inquietudini e dei bisogni portati alla ruspice, una coscienza del presente, ovvero l'attesa ardente di andare incontro a un domani sperato, e una volontà di tirare il più possibile quel domani nell'oggi inquieto. Si comprende allora come il desiderio abbia a che fare strettamente col cuore, con quel doppio interiore della persona che sta alla base delle scelte di vita, di amore, di senso da dare alle cose e ai rapporti con gli altri. Ecco perché desiderio e amore sono strettamente congiunti. Si potrebbe affermare: dove non c'è un cuore che desidera l'altro, non c'è neanche amore, e che dove si ama, si è abitati dal desiderio della persona amata. Ciò che alimenta il desiderio e al tempo stesso l'ostacola è il limite percepito, anche se non conosciuto. Di qui nascono le domande che tutti ci poniamo. Ce la farò a corrispondere alle attese dell'amore altrui? Sarà la persona amata tale da compiere ciò che l'amato si aspetta da lei? E l'oscuro futuro ci verrà incontro aprendoci a scenari di luce o tarperà le ali dei desideri? Il limite oscuro sfida il desiderio, ma proprio così lo fortifica, lo rende più intenso. Certamente, il desiderio abita tutte le nostre scelte. Siamo tutti cercatori di senso, assetati della parola che vinca l'ultimo silenzio della morte e dia valore alle opere e ai giorni, offrendo dignità e bellezza al nostro cammino. Siamo tutti pellegrini verso la vita, mendicanti del cielo. Se tale è la condizione umana, la grande tentazione sarà quella di sentirsi arrivati, non più esuli in questo mondo, dominatori di un oggi che vorrebbe arrestare la fatica del viaggio. Ecco perché tener vivo il desiderio vuol dire essere e volerci umani, vivi e capaci di contagiare la passione per la vita. E il grande nutrimento del desiderio è l'amore. Lo stesso Gesù non ha nascosto il suo desiderio, frutto dell'amore che lo ha spinto a consegnarsi alla morte per noi, per donarci il frutto della sua vittoria sul male e sulla morte. Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi. Desiderio desideravi, hoc Pasca manducare vobiscum. Luca 22,15. Una tradizione ebraica ci aiuta a comprendere l'importanza di avere un desiderio grande, vasto come quello del Dio vivente. Essa narra di alcuni giovani che chiesero a un rabbì, avanti negli anni, quando fosse cominciato l'esilio di Israele. «L'esilio di Israele», rispose il maestro, «cominciò il giorno in cui Israele non soffrì più del fatto di essere in esilio. L'esilio non comincia quando si lascia la patria, ma quando non c'è più nel cuore lo struggente desiderio di essa. L'esilio è di chi ha dimenticato il desiderio del cielo. L'illusione di sentirsi arrivati, il pretendersi compiuti nella propria vicenda, è la malattia mortale e lo è soprattutto nelle relazioni d'amore. Chi si fermasse, ritenendosi padrone e sazio della verità, chi ritenesse la verità non il mistero da cui essere posseduto sempre più profondamente, ma qualcosa da possedere, avrebbe ucciso in sé non solo Dio, ma anche la propria dignità di persona. La condizione umana è, insomma, quella di pellegrini del desiderio, di mendicanti del cielo. L'uomo è in esodo, chiamato a uscire da sé, a interrogarsi, a vivere in cerca di una meta che illumini il cammino. Vivere veramente, allora, vorrà dire farsi cercatori del mistero, desiderosi di bellezza, nelle forme della domanda come in quelle dell'invocazione. Dove il desiderio attende, la speranza si affida alla promessa. E se questa è la promessa di Dio, il desiderio si accende di luce, diventa sete viva dell'amato. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Salmi 26, 8s. È testimone di questo desiderio un cercatore appassionato che fu raggiunto dal dono della fede, uno dei pensatori fra i più grandi del Medioevo, Anselmo d'Aosta. Egli apre il suo proslogion, colloquio dell'anima assetata con Dio, facendosi voce del desiderio presente in noi con queste parole. Signore Dio mio, insegna al mio cuore dove e come cercarti, dove e come trovarti. Insegnami a cercarti e mostrati quando ti cerco. Non posso cercarti se tu non mi insegni, né trovarti se tu non ti mostri. Che io ti cerchi desiderandoti e ti desideri cercandoti. Che io ti trovi amandoti e ti ami trovandoti. Patrologia Latina 158-227. E la benedizione divina, data alle origini dal Creatore alla creatura, confermata con l'incarnazione del Figlio, è garanzia che il desiderio posto in noi dal Dio vivente sarà saziato con la gioia della fede e la bellezza dell'amicizia con Lui e con gli altri. Ciò che poi desideri, ancora non lo vedi, ma vivendo di tante aspirazioni, ti rendi capace di essere riempito quando arriverà il tempo della visione. Facendoci attendere, Dio intensifica il nostro desiderio. Col desiderio dilata l'animo e, dilatandolo, lo rende più capace. Per essere riempiti, bisogna prima svuotarsi. Tu devi essere riempito dal bene e quindi devi liberarti dal male. E quando diciamo Dio, che cosa vogliamo esprimere? Queste due sillabe sono tutto ciò che aspettiamo. Perciò qualunque cosa siamo stati capaci di spiegare è al di sotto della realtà. Protendiamoci verso di Lui perché ci riempia quando verrà. Trattati sulla prima lettera di Giovanni 4, 6. Patrologia Latina 35-2008-2009. Al di là di ogni limite, più forte di ogni ostacolo, il desiderio di vedere Dio è vita che dona la vita, luce che illumina le tenebre dolorose del male e della morte, e per suo dono le vince.